E quindi oggi recuperiamo quella lezione che dovevamo fare l'altro giorno, dedicata alle necropoli di Cerveteri, storia del culto dei morti e dell'architettura funeraria. Ed è un momento questo di oggi in cui cercherò di, per chi non conoscesse insomma, l'argomento, fare un quadro di quelle che sono le necropoli che stanno intorno alla città di Cerveteri nella fase etrusca e poi anche in parte romana, e raccontarvi come si è sviluppato nell'arco dei secoli questo culto importantissimo che gli etruschi hanno avuto in relazione all'aldilà, in relazione al mondo dei morti. Un vero e proprio culto funerario che tra tutti i popoli dell'Italia antica è forse quello più vivo, quello più forte che ci è pervenuto sia attraverso le fonti ma soprattutto attraverso i materiali e i reperti archeologici. Cerveteri, l'abbiamo detto l'altra volta, è il luogo dove forse più di qualsiasi altro posto in Etruria è possibile percepire in maniera profonda questa importanza che gli Etruschi hanno dato per l'aldilà, per il culto appunto dei morti. Lo si percepisce perché qui, più che in altre zone di Etruria, è possibile vedere un sepolcreto sterminato, enorme, vastissimo, costruito interamente per il soggiorno dei propri cari nell'aldilà. Sono le tombe monumentali di Cerveteri che di fatto non vedete in nessun'altra parte d'Etruria in maniera così grande e così forte, ed è stato questo un elemento per cui è stato possibile attribuire a Cerveteri il patrimonio dell'umanità, il patrimonio UNESCO, perché Cerveteri ha questa necropoli monumentale. Buonasera. Che non è così facile insomma da trovare. Allora, cominciamo. Ormai questa cartina dovreste essere in grado di leggerla e comprenderla. Questo è il pianoro della città antica, circa 150 ettari di città, ricordatevelo, con i fianchi tutti scoscesi, un pianoro di tufo, con l'acropoli della città in questa posizione, che è la zona dove oggi sorge il castello di Cerveteri, con la boccetta, con il quartiere medievale. Tutto intorno, tutte le aree immediatamente circostanti alla città, per quasi un chilometro di estensione nel perimetro, tutto intorno, le aree sepolcrali. Queste necropoli, che significa città dei morti, che si sono sviluppate nell'arco di secoli. Ecco, noi ci stiamo occupando della fase diciamo pienamente etrusca, ma come già ho avuto modo di dirvi l'altra volta, questi sepolcreti nascono con la nascita della città, no? Nell'età del ferro, quindi intorno al IX secolo avanti Cristo. Da quel fenomeno del sinecismo di cui abbiamo parlato nasce il centro urbano, e nasce in quel modo che vi ho fatto vedere l'altra volta, con nuclei di capanne sparse sopra lo stesso pianoro, quindi pertinenti a diversi clan gentilizi, a diverse famiglie, diciamo così, che sono famiglie comunque allargate, e ad ognuno di quei nuclei di capanne che appartengono alla fase cosiddetta villambiana, quando sentite questa parola villambiana, è praticamente il momento della formazione del popolo etrusco nell'età del ferro. Intorno alla città quindi si sviluppano ad anello continuo questi sepolcreti, che nel massimo dell'apogeo della città, quindi del mondo etrusco, raggiungono centinaia e centinaia di ettari di superficie. La necropoli della Banditaccia, che visiteremo il 25, se non ricordo male, è un fazzoletto di terra che si trova, io mi ricordo sempre questa maglia, è un fazzoletto di terra che si trova in quest'area qui, un coriandolo rispetto alla vastità del sepolcreto delle città di Cerveteri. Una piccola zona che, grazie all'opera di quel personaggio a cui Cerveteri dovrebbe dedicare quantomeno una strada, una piazza, che fu Raniero Mengarelli,
c'è una via.
Una cosa un po' più importante, che scavò il sepolcreto e soprattutto avviò il restauro del sepolcreto. Se oggi Cerveteri è quello che è dal punto di vista monumentale, lo deve a questo signore che nei primi decenni del secolo curò lo scavo di diverse zone della città antica e del sepolcro. E vi dicevo, tutto intorno all'area urbana, quindi le necropoli. Questa necropoli nord-occidentale è la necropoli della Banditaccia, che tutti conosciamo, no? Cervello, Giruschi, Banditaccia. Abbiamo però a sud, o meglio, verso est,
sud-est,
la necropoli del Sorbo, di cui adesso tratteremo. Verso sud, la vastissima necropoli di Montabatone, che nessuno, pochissimi conoscono, e poi ancora a nord un'appendice che di fatto fa parte della Banditaccia, ma potremmo enucleararla, che si chiama Cava della Pozzolana, un'altra necropoli che ha origine nella fase villanoviana, che poi continua attraverso tutta la fase etrusca. Quindi tutto intorno alla città una sorta di grande raccordo anulare, tutto fatto di tombe. Dicevo, un'area vastissima che però diventa tale alla fine del mondo etrusco, ma stiamo parlando di 800-900 anni di sepolture. È chiaro che le necropoli sono immense, perché ci hanno seppellito persone per 900 anni, hanno costruito tombe e monumenti per 900 anni circa. Allora, alla fine del mondo etrusco abbiamo a che fare con un'area vastissima, ma che all'inizio erano dei piccoli cimiteri villanoviani collegati a diversi nuclei di capanne che erano sulla città. Fino a qui è tutto chiaro, sì. Una necropoli che, dalle ricerche fatte in questi ultimi decenni, appaiono delle vere e proprie città, effettivamente dei morti, organizzate con le strade interne. Sono sepolcreti serviti da vie, da piazze, da scalinate che collegano i diversi livelli, una grande complessità urbana, oserei dire, che poco si conosce, ma che è presente. Dalle fotografie aeree dell'area, soprattutto per la Banditaccia, ma anche per Montabatone, vedete questi segni rossi? Quelle sono strade etrusche, che stanno sotto 2 o 3 metri di terra, ma che con le fotografie aeree si vedono bene, e ci stanno a indicare che questi sepolcreti, poi al loro interno, hanno tutta una viabilità che serviva non tanto, come qualche volta si è detto, perché portavano i morti con i carri, ma perché, essendo delle vere e proprie città, cimiteri enormi intorno alla città dei vivi, avevano bisogno della loro manutenzione e avevano bisogno soprattutto della costruzione dei sepolcri. Io ho lavorato molto a Via degli Inferi, nella necropoli della Banditaccia, negli anni, e ho avuto modo di osservare il tufo, di osservare cos'è questa roccia, ed è andare a costruire una tomba affacciata o un tumulo come quelli che vedremo tra poco e che parecchi di voi già conoscono, insomma, non è un lavoro che si fa in mezza giornata. Lì sono giorni e giorni, in alcuni casi anche mesi di lavoro, dove si va la mattina, si lavora, si scarica il materiale dentro a dei carri che va portato via. C'è tutto un via vai, tutta una vita all'interno della necropoli, soltanto per la costruzione, la gestione e la manutenzione. Queste erano necropoli, erano tutte pulite, quindi c'era qualcuno che andava là, tagliava l'erba, portava via le cose. È un via vai continuo di gente. Esistono, e ne abbiamo le tracce dalle iscrizioni etrusche, dei magistrati che corrisponderebbero poi agli edili del mondo romano. In etrusco il termine è maru, questi marones o maru, singolare, erano i magistrati preposti anche alla gestione dei sepolcreti. Quindi era un'organizzazione complessa nella fase etrusca piena, quando ci sono queste necropoli immense, e lì c'è gente che tutto il giorno lavora, ci sono operai addetti alla manutenzione, i magistrati che controllano gli spazi pubblici da quelli privati, un po' come succede normalmente all'interno anche dei nostri cimiteri. E l'altra cosa che vi ho fatto rilevare l'altra volta è che nelle zone dove si estendono questi sepolcreti, fin da subito nessuno è autorizzato a lavorare la terra, a costruire fattorie. La ricognizione a tappeto che è stata fatta ha dimostrato che in quelle zone lì non ci sta una fattoria etrusca. Come uscite fuori da quelle zone, cominciano a decine questi insediamenti rurali che dall'epoca arcaica in poi si sviluppano. Cosa significa? Che queste aree sepolcrali erano sacre, religiose, ed erano precluse quindi all'attività economica, diremmo noi. Erano destinate esclusivamente a sepolcreto, ma ad epoche antichissime. Qualcuno ha programmato, tra virgolette, uno sviluppo che prevedeva che quelle zone ospitassero le necropoli della città, e lì sopra nessuno ci poteva costruire, nessuno ci poteva fare nulla, perché erano territori sacri, sicuramente consacrati agli dei degli inferi, non costruibili oggi, diremmo. Ecco. Andiamo avanti. Certo, ce n'è poi.
Questa era la situazione iniziale, se vi ricordate, Genova 17, nucleo di capanne, quelle zone verdi sono le zone dove si sono trovati i resti di abitazioni dell'età del ferro. Questi iniziali in rosso sono alcuni dei nuclei sepolcrali più antichi, quelli dell'età del ferro, del IX-VIII secolo, fase villanoviana, con la corrispondenza esatta ai diversi nuclei di capanne che si trovano sul pianoro. Questa pianta che vi faccio vedere è un pezzetto della famosissima necropoli villanoviana del Sorbo, di cui abbiamo parlato l'altra volta, scavata da Piero Mengarelli nel 1909, comprendente oltre 400 tombe, tra tombe a fossa e tombe a incinerazione entro Pozzetto, della fase appunto villanoviana, ed è tutt'oggi la più grande necropoli villanoviana che sia stata scavata in tutta Italia. Peccato che non esiste più, nel senso che è stata ovviamente distrutta e in gran parte costruita. Questa si trovava qui vicino, poi in realtà, sulla strada che va a Bracciano, subito appena usciti dalla città, sotto la scuola elementare. Sì. Ed è però un sepolcro che appunto Mengarelli aveva abbastanza ben documentato e che poi ci sono tornati sopra diversi studiosi, quindi è conosciuto dal punto di vista scientifico, ma purtroppo è scomparso dal punto di vista materiale. E per fortuna invece l'altro sepolcredo che vi avevo segnalato l'altra volta, quello del laghetto, che vedremo quando andremo alla Bandidaccia andando verso la via degli Infli, quello che la Leri ci portò completamente in luce, ancora in qualche modo si vede ed è stato anche questo pubblicato abbastanza bene. E qui vedete di nuovo questa densità delle tombe a fossa e a pozzetto e a incinerazione di questa fase dell'età del ferro. No. Ecco la pianta del sepolcredo. Anche nel caso delle necropoli, così come nel caso degli scavi della città, esiste una sovrapposizione, esiste una stratigrafia. Quando la comunità seppellisce per 800-900 anni nello stesso posto, potete immaginare cosa significa scavare tombe, fosse che si sovrappongono, che rompono una le altre. Per quanto possano essere state rispettate le sepolture più antiche, capita che gli Etruschi del IV secolo avanti Cristo distruggano i pozzetti dell'VIII e del IX avanti, perché ormai non ne sentono più la religiosità per certi aspetti. Sebbene, devo dire, abbiamo trovato dei casi in cui vengono comunque poi rispettate le tombe più antiche, ma queste cose che vedete più grandi sono tombe a camera, magari del VI, del V secolo, che si sovrappongono a zone dove c'erano i pozzetti villanoviani. Allora, cominciamo a parlare del rituale funerario. Questi Etruschi più antichi, che cosa pensano dell'aldilà? Come seppelliscono i loro morti? Un po' come in gran parte dell'Italia antica, nell'età del ferro prevale questo rito della cremazione, dell'incinerazione, che noi tuttora usiamo, ma che all'epoca era particolarmente diffuso. I morti quindi vengono bruciati su delle pire funebri, su delle catasse di legna, in maniera molto simile a come fanno gli indiani. Mi colpì molto il funerale di Indira Gandhi quando vide che bruciarono questo corpo e poi andarono con le padelline a raccogliere le ossa bruciate tra la cenere. Ma è una cosa molto diversa da quella che facevano qui gli Etruschi nella fase villanoviana, perché questo rituale comportava la cremazione, la distruzione del corpo e l'inserimento poi dei resti all'interno di questi vasi biconici, queste olle biconiche, che vengono coperte in vario modo, hanno tra virgolette un tappo che può essere o questa specie di elmo che riproduce in terracotta l'elmo militare, l'elmo del capo, oppure con delle scodelle, con delle ciotole che vengono messe non solo e soltanto rovesciate a copertura, ma anche in posizione vera, in posizione funzionale, perché all'interno ci sono le offerte. C'è tutto un rituale che sicuramente viene fatto in occasione di questi funerali importanti, che secondo me potreste, se andate a leggervi l'Iliade, quelle parti dell'Iliade in cui si fanno i giochi funebri in onore di Patroclo, e lì avete un'idea molto precisa di che cos'è il funerale antico mediterraneo, perché poi bene o male lo usavano un po' tutti questo rituale, greci, fenici, ma anche etruschi. E cosa fanno questi? Bruciano il corpo,
in quel caso lì ci ammazzano tutti i prigionieri troiani lì che vengono sacrificati ovviamente a Patroclo, e poi però offrono un sacco di cose, offrono il vino, offrono animali, cose preziose che vengono gettate sulla pira funebre in onore dello spirito di Patroclo. E la cosa che più mi ha colpito è che i suoi amici, i principi, i guerrieri achei in quel caso, si tagliano i capelli, vanno vicino al fuoco, si tagliano i capelli, i lunghi capelli che portavano, e li bruciano sul fuoco in onore appunto del loro compagno scomparso. C'è tutta una ritualità che noi ovviamente non possiamo più cogliere a livello archeologico, ma che sicuramente è presente. E com'è normale che sia, senz'altro queste persone hanno già un'idea di dove vanno nell'aldilà, c'è tutta un'escatologia, si dice, loro padroneggiano, conoscono bene, ma anche per noi è difficilissimo ricostruire attraverso semplici, tra virgolette, semplici reperti archeologici. È come se tra 2000, 3000 anni, 4000 anni si volesse ricostruire il messaggio cristiano o quello che noi, per noi oggi è la religione cristiana, attraverso il rinvenimento di un pezzetto così di legno con una mano attaccata con un chiodo piantato. Cosa capiremmo della religione cristiana attraverso una cosa del genere? Un frammento di una mano con un chiodo, inchiodata su un pezzo di legno. Nulla. Così come è difficile andare a capire attraverso questi oggetti che cosa c'è dietro, qual è il pensiero, le credenze che ci sono dietro a queste cose. E ecco, questi sono alcuni dei iconici che trovò Bengarelli al Sorbo. All'interno del iconico, insieme alle ceneri, vengono deposti anche degli oggetti particolari, che sono gli oggetti del vestiario con cui le persone vengono bruciate. Queste persone che vengono bruciate sulla pira sono vestite di tutto punto con i loro oggetti personali. Di solito c'è la fibula che serviva per chiudere le vesti, ci sono magari gioielli, armi o cose che portavano insieme. Vedete l'altro esempio, la ciotola. C'è questo concetto dell'offerta. Il mondo etrusco, ricordatevi che è un mondo rituale. L'uomo etrusco non fa niente se prima non chiede qualche cosa agli dèi, il permesso agli dèi. Qualsiasi attività pubblica o privata che sia, prima di svolgerla, la loro religiosità li porta a chiedere attraverso vari sistemi al dio di turno il permesso di farla. E c'è quindi questa ritualità, questa continua offerta di cose al mondo sotterraneo, al mondo celeste, agli dèi e agli spiriti dei trapassati. C'è il concetto del banchetto funebre, che poi vedremo, che poi in epoca arcaica diventerà una normalità, diventerà una cosa acquisita pubblicamente da tutti, ma che già in qualche modo cominciamo a cogliere qui, perché questi oggetti sono pieni. Dentro ci sono le ceneri, ma dentro a queste ciotole c'è il latte, c'è il vino, probabilmente c'è l'olio, ci sono tutte sostanze che vengono offerte per il soggiorno, diremmo noi, dell'aldilà. L'altro modo con cui sempre i villanoviani, chiamiamoli così, anche se i villanoviani in quanto popolo non sono mai esistiti, sono gli etruschi praticamente che usano questa cultura villanoviana, seppelliscono o dentro al biconico con l'elmo o con la ciotola, oppure dentro a queste urne cinerarie, per noi preziosissime, perché riproducono la struttura della casa. Ci fanno vedere come sono le case di questa gente nell'ottavo nono secolo avanti Cristo. Capanne, come abbiamo detto l'altra volta, comode ma capanne. Dentro a queste urne particolari vengono inserite le ceneri con una porticina che vengono sigillate là dentro. Allora, anche qui, dietro c'è tutta una ritualità che a noi sfugge, perché moltissimi sono sepolti con il biconico con la ciotoletta sopra, non tanti con l'elmo, pochissimi con l'urna. Sono evidentemente oggetti che corrispondono allo status che la persona riveste all'interno della comunità. C'è chi ha parlato di capostipiti per quelli che stanno nelle casette, perché l'emblema della, diciamo, di quella che poi i latini chiameranno la gens o gens, che dir si voglia, sono le case, sono coloro che i fondatori della genia che stanno dentro qui. I sacerdoti spesso corrispondono ai due, oppure persone che hanno comunque un rango, una connotazione particolare all'interno del gruppo sociale. Moltissimi hanno solo le ciotole, gli archeologi in passato hanno detto la ciotola corrisponde alla donna, mentre invece l'elmo al guerriero. Probabilmente l'elmo ha un significato relativo a una, diciamo, maschile. Però poi non è così, così scontata la cosa, perché gli studi specifici, per esempio sul contenuto, e mica ne sono stati fatti tanti. Voi sapete che attraverso anche lo studio delle ceneri, dei resti di ossa combuste che stanno dentro a questi oggetti, volendo, è possibile riuscire con lo studio del DNA a capire se si tratta di una donna o di un uomo. E sarebbe molto importante questo, per esempio, per studiare una popolazione dell'età del ferro attraverso gli rinvenimenti. Quindi questi etruschi più antichi seppelliscono in quel modo, associano alle tombe degli oggetti che sono oggetti votivi, oggetti che contengono dei liquidi o contengono dei solidi, sono offerte. E sicuramente sappiamo dalle fonti contemporanee, greche soprattutto, che offrivano il latte, come ho detto, spesso il miele, il vino, sono tutte la farina, sono tutte cose basilari per l'esistenza che vengono offerte ai morti. Questo, per esempio, è un ascos, si chiama questo tipo di vaso, che conteneva sicuramente un liquido particolare, chi dice il vino, chi dice altre cose, comunque sono oggetti associati alle sepolture della fase villanoviana. Eccole qui, qui vedete come vengono sistemate. O si scava direttamente un pozzo nel tufo e dentro ci si mette il vaso biconico, così come vi ho descritto, oppure spesso abbiamo trovato situazioni del genere, delle vere e proprie custodie, delle scatole cilindriche, chiamiamole così, di tufo, con dentro il vaso col coperchio sopra. Quando andremo alla necropoli, se non l'hanno spostate, le rivedremo a Cerveteri, qui alla Banditaccia, a loro volta interrate, coperte quindi con questi coperchi sopra, probabilmente doveva esserci un tumulo, un piccolo tumulo con un segnacolo. Questo è il tipo di sepoltura più antica, custodia di tufo, tecnicamente si chiamano ziri, gli ziri di tufo per contenere le urne con dentro i resti della cremazione. Eccole qua, vedete, con dentro.
Ziri.
Io ora qui vi metto degli oggetti che non sono di Cerveteri, vengono da altri posti, sempre villanoviani, quindi sempre etruschi, ma che ci possono aiutare per capire un po' quello che vi dicevo prima, che cosa c'è dietro a questo rituale più antico. Guardate che bello questo coperchio che viene da Chiusi, se non sbaglio, con la scena di Comignano. Ci sono due figurine plastiche che sono i due, si salutano, si abbracciano. È commovente quasi come immagine. Questo sta sul coperchio del biconico, che dentro contiene le ceneri. Quindi ovviamente la dice lunga sul sentimento umano che da sempre è tale, quindi di separazione fra i vivi e i morti, ed è un messaggio che ci arriva da questi etruschi chiusi, ma che potete aiutarvi di prendere anche per Cerveteri. Ma a Bisenzio sul lago di Bolsena, a Bisenzio c'è questo cinerario che mi ha fatto impazzire quando ho visto la prima volta.
È bellissimo.
Perché qui c'è tutto qua dentro, peccato che è difficile da decifrarlo, ma questo, anziché aver fatto il biconico in terracotta come avete visto prima, è un contenitore in lamina di bronzo con un bellissimo coperchio con tutta questa scena sopra che dovrei... eccola. Che cosa c'è sul coperchio di questo biconico, appunto, questa urna? Ci sta al centro una figura animale che sembrerebbe un totem, un orso, qualcosa del genere. E poi c'è questa danza frenetica che fanno i guerrieri, questi sono tutti i guerrieri, tutti armati, poi mancano le spade perché si sono perse, le lance, gli scudi. Mi viene in mente il funerale di Patroclo, questi che ballano, danzano e fanno cose intorno a questo emblema. Chi lo sa cosa significa per loro? È la morte, è la vittoria dell'uomo sull'animale, non lo so, però ecco, c'è tutta una ritualità, un significato dove sicuramente i villanoviani, quando fanno la pira funebre e fanno il funerale nel 9-8 secolo, danzano. I guerrieri danzano in onore del loro compagno scomparso. Ora, se tutti facessero così, o si faceva soltanto per i principi, per i guerrieri, per le persone eminenti, o se era una cosa appunto generalizzata, questo non lo sapremo mai. Però c'è, torno a ripeterlo, fin dall'epoca più antica della civiltà etrusca, una profonda e
diciamo regolata da vincoli ben precisi, ritualità. Si fa il funerale in un certo modo per certe persone e si seppellisce in quest'altro modo qui. L'altro elemento che trovate nelle tombe villanoviane, qualche volta anche in Cacciavedri, è questo, è il morso del cavallo. Questo è il morso che viene messo nella bocca del cavallo ed è l'emblema del principe guerriero. In questa comunità etrusca più antica del 9-8 secolo da Del Ferro, quelli che sicuramente emergono sono i personaggi che sono forse i capi clan o sono comunque i capi famiglia, diciamo, e che hanno l'uso e il possesso, oggi diremo della macchina sportiva, all'epoca si diceva del cavallo. Il cavallo è uno status symbol dell'uomo antico, anche del mondo romano. Ci sono gli equites, chi sono gli equites? Sono quelli che vanno a cavallo, sono i cavalieri. E dal mondo etrusco esce fuori questa storia che il possedere il cavallo, quindi potersi spostare velocemente sul territorio per controllarlo, è la caratteristica principale di chi comanda, di chi ha in mano appunto le redini, non solo del cavallo ma anche della comunità, della socialità del momento. E quando questa gente muore, gli associano il ricordo di quello che loro hanno avuto, l'elemento proprio principale del loro status, il morso del cavallo all'interno della tomba. Ecco, questi oggetti strani che vedete sono delle lamine, in realtà sono i cosiddetti rasoi. Li trovate molti anche qui a Cerveteri, associati al biconico. Dentro al biconico, vicino, ci trovate questi oggetti qua, uno di solito, E qui gli archeologi hanno chiamato i rasoi. Il rasoio, dice, vabbè, ma che sta a fare un rasoio dentro a un biconico? Che c'entra un morto, insomma, il rasoio? Qui c'è chi ha detto erano delle palette rituali, perché poi quando gli archeologi non sanno mai che cosa dire, un oggetto o è un oggetto sacro, rituale, votivo, oppure c'è sempre questo approccio così particolare. E sono semilunari, vedete, e taglienti di solito, almeno su un lato, quindi sono sicuramente oggetti per tagliare. Ora, l'uso preciso non lo tagliamo, ma quello che appunto mi ha colpito quando per la prima volta lessi quel discorso del funerale di Patroclo è che questi si tagliano i capelli. Quando fanno il funerale di Patroclo, i guerrieri, amici suoi, tutti i principi achei, vanno là sulla pira e si tagliano i capelli in senso di lutto e li consacrano a lui bruciandoli. E questo è un oggetto che serve per tagliare. Ora, non voglio collegarlo così direttamente a questo rituale, però svolge sicuramente una funzione precisa, rituale appunto, all'interno del funerale dell'epoca, e poi viene consacrato comunque agli dèi. Ma guardate questo cinerario, questo viene da Monte Scudaio, non era un panostro, diciamo, qui del settentrionale, però la dice lunga su tante cose. Intanto le decorazioni con queste svastiche più o meno articolate, che sono chiaramente un motivo solare. Nella religione etrusca più antica il culto del sole è sicuramente importantissimo, anche in funzione di quello che c'è nell'aldilà. Si torna verso la luce, verso il sole, e viene spesso raffigurato questo discorso all'interno dei biconici. Ma poi che c'è? C'è un omino con la barba seduto sopra a un'ansa. Notate che l'altra ansa non c'è, l'altro manico di questo oggetto manca, quindi non è funzionale, perché questo non lo potete prendere in mano. E sopra c'è questa scena incredibile di un uomo seduto su un bello sgabelletto con davanti una bella tavola imbandita con un sacco di focacce, un servo che gli sta portando qualcosa con un cratere che proprio il cratere è l'oggetto per il vino per eccellenza nell'antichità. Un banchetto, pane e vino diremmo noi, ma è il banchetto funebre, un concetto che poi troverete sempre. E sia quest'uomo, non è dato sapere, il custode del sepolcro, diciamo, o una divinità, qualcuno che comunque guarda fuori, quindi controlla, o il morto stesso che sta guardando. Qui c'è lui, questo è sicuramente lui, quello che sta dentro, che viene ripreso in un momento importante dal punto di vista del rituale, anche dell'esistenza, che è quello del banchetto. ci dovrebbe essere un particolare, eccolo. Questo è il cratere, tavolino, vedete, tutto molto ben organizzato. Notate anche un'altra cosa che poi dopo cambierà, che lui è seduto come noi, su una sedia. Dopo il gusto sarà un altro, anche il modo di fare il banchetto. Quindi, per sintetizzare, fin dalla fase più antica c'è una ritualità molto precisa nel culto dei morti. C'è sicuramente una credenza per l'aldilà. Il fatto che i morti vengano bruciati significa che vengono liberati dalla fisicità, quindi c'è un concetto di trascendenza molto simile a quello nostro. Non pensiamo agli antichi come persone non sensibili, o comunque sono, non dico uguali a noi, ma poco ci manca dal punto di vista intellettuale. E quindi pensare ad una vita oltreterrena mi sembra la cosa più normale che possa esserci, e organizzarsi tutto il rituale in funzione di, per una cosa fondamentale che è quella consolatoria. Insomma, la religione poi alla fine è sempre servita a questo, per consolare le persone e dire: ah, ti preoccupare, tanto poi comunque nell'aldilà in qualche modo ci si sistema. Però cosa succede? Facciamo un saltino. Lì abbiamo parlato del 9-8 secolo avanti Cristo, inizia la città di Cerveteri, e ci sono queste tombe dove abbiamo distinto dei ranghi. Forse ci saranno stati sacerdoti, guerrieri, ci sta gente normale, una comunità agricola che comincia a coltivare molto bene le terre intorno alla città, alleva gli animali, cavalli, maiali, pecore, sappiamo dai ritrovamenti archeologici, ha un'attività forte sul mare, già esistono dei punti d'approdo. Ma nell'arco di 100 anni, ma anche di meno, succede la rivoluzione copernicana a Cerveteri, cambia tutto. Perché questo? Perché emergono delle famiglie aristocratiche. Da questo ceto di principi, diciamo, che si era formato metà del ferro, a un certo punto ci accorgiamo che Cerveteri è controllata e comandata da un certo numero di famiglie, una ventina di famiglie probabilmente, come oggi, una ventina di famiglie che cominciano a costruirsi questa roba qua. Costruiscono dei tumuli giganteschi, dei tumuli di 60 metri di diametro, 40 metri di diametro, vere e proprie montagne artificiali per la loro vita nell'aldilà. Quando andiamo all'aldilà ce lo vedremo fisicamente. Questo è il tumulo della capanna, cosiddetto. Ecco, tumulo grandissimo, con la decorazione di questa parte qui, che è la crepitine, si chiama, del tumulo. Andiamo avanti. Questo che vedete è il tumulo di Monte Tosto. Sono strutture che cambiano il paesaggio, sono i primi interventi antropici veri sul territorio. Prima i villanoviani, insomma, c'erano queste tombettine con tumolino, stavano lì, ma così vedevano. Nel VII secolo costruiscono dei mostri, degli impatti ambientali, oggi diremmo enormi, insomma, per l'epoca, delle montagne artificiali che non si erano mai viste prima. Poi c'era una montagna, prima c'era una pianura e poi invece hanno fatto una montagna per costruire un tumulo. Questo sta lungo la Cere Pirci, la strada che dalla città andava al porto di Pirci, a Monte Tosto, Monte Tosto al mare. E quindi questo concetto della monumentalità sono i tumuli gentilizi, i tumuli aristocratici si chiamano. Sono queste famiglie importanti che comandano, che si sono impadronite del territorio, hanno la proprietà, oggi diremmo, del territorio, e quindi di tutto ciò che il territorio produce, la ricchezza. E quindi il grano, quindi l'olio, abbiamo detto, il vino, il legname, i minerali, l'allevamento del bestiame, migliaia di capi di pecore, di maiali, quello che allevano, controllano tutto. Sono i principi, insomma, un po' come Ulisse. Io ogni volta cito sempre queste cose, ma se voi andate a leggere bene l'Odissea e l'Iliade avete un quadro molto preciso di che cosa è il Mediterraneo di quel momento, e di come vivono anche i principi etruschi. Tra Ulisse e un principe etrusco di Cerveteri non è che ci fosse tutta questa differenza. E loro si seppelliscono nei grandi tumuli, che fin dall'inizio, e qui c'è un dato essenziale del mondo etrusco, sono concepiti per più generazioni. Il concetto della famiglia è fondamentale nel mondo antico. E quella che poi i romani, nel mondo romano, diventerà la gens. E che cos'è la gens? È quella che fa la storia. Quella che fa la storia. Allora, se tu hai alle spalle una memoria storica, diremmo oggi, sei una famiglia, sei un personaggio altolocato. Se tu invece sei un servo, per fare un esempio molto concreto, chi ha il nomen nel mondo latino e anche in quello etrusco, e cioè il nome familiare, pensate a Vel Matuna. Vel è il prenomen, Matuna è la gens. Quando tu hai Matuna, hai il cognome, oggi diremmo, sei qualcuno, perché appartiene a una famiglia che è quella ben precisa e che ha avuto un ruolo storico nella città. I servi, gli schiavi nel mondo etrusco non hanno il nomen, il gentilizio, hanno solo il prenome. Vel, Lart, Laris, punto. Non c'è, non appartengono a nessuna famiglia. Queste famiglie costruiscono il tumulo per la prima generazione, per la seconda generazione, per la terza generazione e così via. Trovate molte tombe a camera dentro lo stesso tumulo, previsto quindi per gli sviluppi successivi. Altro elemento importante per il culto, quindi dimora infera della famiglia con l'altare. Questo lo vedremo poi quando andiamo alla necropoli. Queste strutture che tutti i grandi tumuli hanno, i cosiddetti ponticelli, il ponticello è una struttura rettangolare attaccata al tumulo. Su uno dei lati c'è sempre questa specie di appendice è incollata alla crepitina del tumulo, su cui si è discusso in tutti i modi, ma che alla fine si è capito che altro non è che un altare.
Ma c'erano templi dentro le necropoli?
No, sono altari che servono per il culto gentilizio, per il culto funerario. Nel mondo etrusco, come in quello latino, esistono le feste, come per noi, insomma, le feste dei morti ce l'hanno pure loro, e ci sono le divinità, come vedrete, preposte all'oltretomba, e sopra questa specie di tubi, di altari, si fanno tutti i rituali in funzione di. Esiste una ritualità scritta, poi lo vedremo più avanti, che diceva che cosa si doveva fare per salvare le anime, per poter assicurare un al di là migliore ai propri cari, e quindi si procedeva in maniera sistematica su questo tipo di culto. Andiamo a fare qualche esempio concreto di chi sono questi principi di Cerveteri del VII secolo. Siamo nel VII secolo a.C. Uno dei tumuli più importanti è stato scoperto, neanche a dirlo, guardate dove sta, dovreste essere in grado di identificarlo già adesso, Necropoli del Sorbo, no? Questa città antica, Necropoli, questa è una bella carta che propose il Dennis, questo è il disegno che fece al momento della scoperta nel 1836, a cura di un personaggio, anzi di due personaggi, che sono Regolini e Galassi. Tomba Regolini Galassi, invisitabile, sconosciuta ai più a Cerveteri, uno dei più importanti monumenti che sono stati scoperti nel Mediterraneo, per il fatto che il tumulo, vedete, la tomba Regolini Galassi era all'interno di tumuli che saranno sovrapposti nel corso dei secoli, quindi i tombaroli avevano saccheggiato queste altre tombe, quella centrale era rimasta intatta, e loro nel 1836 la trovarono appunto con tutto il corredo. Questi sono i disegni, vedete, il tumulo più piccolo è inglobato in quello più grande, e fu una scoperta incredibile. Si trova questa lunga tomba fatta a corridoio con delle celle laterali, con dentro tutto il corredo così come era stato messo. E questo è un disegno dell'epoca del Canina che fa vedere come trovarono questa tomba. Forse un po' inventato il fatto che erano ancora appesi gli scudi, le cose, ma il corredo stava tutto lì dentro. Un corredo principesco. Questa è una foto della fine dell'Ottocento che fa vedere com'era la tomba Regolini Galassi, in parte scavata e in parte costruita con blocchi progressivamente aggettanti. Questa è una tecnica che troveremo spesso, no? Di scavare in parte le tombe nel tufo e in parte costruirle. A camera costruita si chiama, tipica di quel periodo del VII secolo. Questa è come è oggi, restaurata. E questa è una sequenza di oggetti che già infatti vi ho fatto vedere, c'è un piccolo pittorale, tutto al Museo Gregoriano Etrusco, perché è proprietà della Chiesa, quindi è stato questi motivi orientalizzanti molto diffusi all'epoca, perché il gusto era questo, è un gusto che arriva dalla Mesopotamia, che arriva dal mondo orientale, che fa impazzire tutte le aristocrazie del Mediterraneo, che quando si seppelliscono questi oggetti decorati con gusto orientale. Ecco, una coppa probabilmente di lavorazione siriaca o fenicia portata qui a Cerveteri in oro e argento, fibuletta, così tanto per gradire, bracciale, altre laminette di decorazione, un altro bracciale, queste tecniche, la sedia, cioè la sedia con lamina di bronzo, ovviamente questo è di restauro, insomma è rimasto soltanto il rivestimento di bronzo, ma vi fa vedere la sedia del personaggio di rango del momento. Spesso troveremo nelle tombe addirittura scolpite le sedie, il solium, come lo chiamavano i latini, che è l'emblema del pater familias, insomma è l'emblema della persona che conta, che si siede nell'atrio di casa sul suo sgabello e dà udienza ai clienti, dà udienza a tutti quelli che ci vogliono parlare. È l'elemento anche qui che connota lo status della persona. Trovarono il letto funebre, che però è prezioso perché fa vedere anche come erano i letti dei signori del VII secolo avanti Cristo. Sono letti fatti di bronzo, con questa rete di bronzo su cui evidentemente poi erano messi i cuscini, erano messi il materasso, e che servivano appunto in questo caso per la sepoltura, erano stati messi evidentemente per quello, questo è l'originale. Questo è un letto etrusco del VII secolo avanti Cristo. E se andate alla via degli Inferi c'è una tomba sulla sinistra etrusca dove questo letto invece è scolpito. Nel tufo hanno fatto proprio tutto il disegno della rete sopra al posto dove era stato deposto il morto. Gli scudi poi attaccati alle pareti o meno, che erano l'emblema guerriero ovviamente del principe di turno, e ce ne sono. Poi tutto un servizio di oggetti, sempre di bronzo, d'argento, relativi a che cosa? Al simposio, all'assumere le bevande, all'assumere i cibi, con la firma Larzia, mi Larzia, io sono di Larzia, questa è la moglie probabilmente del principe che era sepolto là dentro, nome molto diffuso, Larzia, in etrusco si chiamano tutte Larzia, praticamente le donne. Con delle decorazioni, vedete, a doppia spirale, anche questi sono motivi solari, sono motivi che hanno a che fare molto con il culto, sono oggetti, partite da questo presupposto che il mondo etrusco è molto ritualizzato, per cui loro quando fanno una cosa c'è sempre un motivo molto preciso dietro. Se hanno fatto quelle decorazioni, queste decorazioni qua non sono fatte a caso così perché mi veniva di disegnare questa cosa, sono fatte per dei riferimenti molto precisi all'uso di questi oggetti. Magari questo conteneva un vino particolare per delle libagioni che venivano fatte nell'ambito della cerimonia, chi lo sa? Però non sono oggetti particolari. Guardate che roba, dei calderoni che vengono probabilmente dall'Urartu, stiamo parlando insomma, dell'Oriente, oggetti che tramite il commercio fenicio arrivano a Cerveteri. Qui vedete la Kilix in argento, Renogò in argento. Guardate che bello pure quella anforetta spirale d'argento con queste lamine d'oro applicate alle anse, insomma. È un personaggio questo sepolto nel tumulo dei Colini Galassi di primo piano della Cerveteri del VII secolo, ma vicino a lui, vicino al suo tumulo, nella necropoli del Soppo, sotto, tra la cabina dell'Enel, per chi la conosce, e la scuola elementare, là c'era il più grande tumulo che si conosca a Cerveteri, di 60 metri di diametro, un tumulo gigantesco che fu visto quando scavarono e costruirono queste case. C'era una tomba, era molto bella, collegata ad una ancora più antica che è stata rilevata scendendo dentro le cantine, una tomba dipinta. Questa è una delle tombe appunto del Sorpo, con tutte tracce di pittura lungo le pareti e soprattutto nel trave centrale del tetto, il columen si chiama, trave centrale del tetto tutto decorato e dipinto. Questo è il motivo decorativo che c'è all'interno di questa tomba nel Sorpo. Altro principe, altra persona sicuramente importante della città. Accanto a questi tumuli giganteschi ci sono dei tumuletti più piccoli, con il letto piccolino, con un tamburo si chiama, questa cretine, tutto intorno, tipi di tombe più semplici. Per farla breve, in quest'arco di 100 anni la società etrusca si è profondamente stratificata. Sono emerse le famiglie importanti che controllano tutto, il potere militare, il potere religioso, il potere economico, quindi, e per le quali diciamo lavorano e dipendono tutti gli altri. È una società piramidale, con il re o il princeps, come lo chiamavano loro, al vertice, e mano a mano tutti gli altri sotto, fino all'ultimo umile pastore o contadino che lavora la terra intorno alla città. Quindi è una società, quella etrusca, piramidale, strettamente piramidale. A me ricorda molto il mondo medievale, il mondo, quello che sarà poi il mondo feudale, col signore e tutti gli altri intorno. Le famiglie sono strutturate, ognuna le proprie proprietà, i propri palazzi, i propri nuclei sepolcrali, e controllano probabilmente migliaia di ettari di terra. Perché lo dico questo? Perché i tumuli, a parte questi che stanno dentro la necropoli da banditaccia, ce ne sono molti nelle campagne, come quello che avete visto prima, il tumulo di Monte Tosto. È un tumulo che sta nel nulla. Uno dice, vabbè, che sta a fare questo tumulo in mezzo alla campagna così? Tanto sta lungo una strada importante. E poi gli studi che sono stati fatti hanno dimostrato che questi signori costruiscono queste loro dimore per l'aldilà all'interno della proprietà fondiaria, affinché tutti possano vederla, riconoscerla. È un po' come un voler rimarcare il possesso del territorio. E visivamente, dal punto di vista monumentale, costruire queste gigantesche cose significa: questa è la terra mia, e quindi comportatevi di conseguenza. Guardate quest'altro tumulo che è stato trovato invece a San Paolo. Io vi sto facendo vedere le cose che magari in parte il tumulo, quello, diciamo, le colonne galassi, ma queste strutture qui pochissimi cervelli le conoscono. Il tumulo di San Paolo è un tumulo che è stato scoperto qui andando verso Bracciano. Quando prendete la strada per Ceri, dopo il campo sportivo, se lì andate verso Nazareno, là, verso quella trattoria che c'è là sopra, ci sono i resti di una chiesa medievale. Vicino a quella chiesa, che è la chiesa di San Paolo, c'è questo tumulo che è stato scavato dalla sovrintendenza lungo la strada. Anche qui, questi tumuli in campagna non sono mai messi a caso. Questo tumulo sta lungo la strada che da Statua, Bivio per Balcanneto, per chi lo conosce, veniva a Cervetri. L'altra volta ve l'ho accennato. Quella era una strada molto importante, che era la via di comunicazione fra Cervetri e Roma. Prima di questo tratto che fa ora Aurelia, chi da Cervetri andava a Roma scendeva qua sotto al campo sportivo, risaliva sopra San Paolo, andava verso Sanguinara e sbucava sull'Aurelia, diciamo, all'altezza del Bivio di Valcanneto. Questa era la strada di collegamento con Roma, su cui è passata tutta la storia tra Roma e Cervetri. Ed è, ho messo questa figura che purtroppo è un po' piccolina, è il punto di vista di Ashley. Questo è un signore che nel 1839 viene a Cervetri e lascia questo disegno molto bello. Si è messo subito sopra la strada che ancora ricalcava quella antica, per entrare in questa valle del Fosso della Mola. Questo è il Granarone, questo è Cervetri, la rocca della città antica di Cervetri. È la prospettiva che quest'uomo ha su Cervetri, che, come ho detto, poi ne parleremo nella fase romana per bene, è la stessa che descrive Virgilio nell'Eneide, quando parla del lupus famoso di Silvano, prope Ceretanus Samnis, presso il fiumicello Ceretano, che è questo qua sotto. Lungo questa strada, che ha un'origine antichissima, c'ha gli Etruschi, hanno costruito i sepolcri importanti, tra i quali il tumulo di San Paolo, che è quasi attaccato a questa strada, che è un tumulo che la sovrintendenza in parte ha trovato intatto alla fine degli anni Ottanta, con un corredo incredibile all'interno, molto simile, come vedete, alla tomba dei Colonni Galassi, scavato e costruito. Un tumulo che ha restituito centinaia di vasi di varia produzione, di varia, quindi, provenienza, di vario contenuto. Qui avete un'idea, questo è un particolare al momento della scoperta, erano intatti, così come erano stati deposti. Vedete, vasi con un repertorio decorativo geometrico caratteristici, diciamo, della prima metà del VII secolo a.C., relativi anche al mondo greco e euboico, sono influenze greche già queste che arrivano sul cervello. E sono i vasi che hanno dentro casa questi signori ceretani del VII secolo. Come vi ho detto, la trasformazione sociale che ci fu deve essere stata qualcosa di incredibile, perché da una cultura contadina tranquilla, come quella più tranquilla poi relativamente, come quella villanoviana, sono pastori, agricoltori, poco più,
che usano una ceramica grezza, d'impasto fatta a mano, con un sistema di vita non dico preistorico ma quasi, a un certo punto nell'arco di pochi decenni, oserei dire, eccoli qua, scoprono i profumi dell'Oriente, le vesti tinte in maniera particolare. Questi contenitori, la Libalos, questo è il vaso portaprofumo per eccellenza, cominciano a bere e a mangiare alla moda greca. Vi ricordate Monte Scutaio, quando stavo seduto lì con le focaccette e con il vasone vicino, a un certo punto li troverete tutti sdraiati sulla clinai con in mano la Kilix, con in mano questo oggetto che la cotile si chiama lo schifos, e sono tutti oggetti che questi non hanno mai avuto, ma sono impazziti per questi oggetti perché sono torniti. Una ceramica che non era diffusa, dipinti con motivi geometrici molto belli, quindi acquisiscono questo gusto orientale. Questo ve l'ho fatto vedere l'altra volta, non ve lo racconto di nuovo. Il vaso in bucchero, inizia questa produzione del bucchero ceretano famosissima, con qui la raffigurazione del mito di Medea, che insomma abbiamo raccontato l'altra volta, quindi non indugio, però molto importante. Perché vi fa capire che questi principi del VII secolo che si seppelliscono in questi enormi tumuli sono persone comunque acculturate e gente che sicuramente in qualche modo parla il greco, gente ricchissima che conosce a menadito i miti e i culti del mondo greco. Poi sopra Medea è scritto in etrusco, Medaia è scritto, Medea è greco il nome. Quindi loro traducono in etrusco un termine greco, identificano questa scena che sicuramente conoscono perfettamente. E la dice lunga questo sulla profonda acculturazione anche degli etruschi più antichi. Nel VII secolo a.C. questi sono già strettamente collegati con il mondo, imbevuti di cultura greca. Ecco, questo è particolare. Il momento in cui stanno offrendo, no? Ricordate tutto il discorso? Offrono il manto, il famoso manto avvelenato. Vabbè, ecco, questo è il disegno di tutta la scena nel vaso di Medea. E poi la curugone, questa è una cosa in lamina di bronzo molto particolare che serve per decorare. Era un oggetto che doveva essere appeso da qualche parte all'interno della camera funeraria in funzione apotropaica, si dice, per scacciare il male, per tenerlo lontano dai defunti, questo è il disegno. Però anche qui c'è dietro tutta la conoscenza del mito e del culto relativo alla cura. Che vasi bunchero tutti decorati con le iscrizioni di proprietà, io sono di, ricordate come abbiamo detto l'altra volta. Potremmo andare secondo indietro. Guardate che cosa c'è. Sul piede di questo calice, cosa vi ricordano? Tutti i guerrieri. Il cinerario che vi ho fatto vedere prima di Bisenzio. Tutti che danzano, non cerchio in questo caso, che è il fondo dell'oggetto. C'è questa ritualità della danza. La musica e la danza sono due elementi centrali del rituale etrusco per tutte le cose, sicuramente anche per il culto funerario, quindi sarà intervenuto questo aspetto della danza rituale. Tulone, che abbiamo visto prima, siamo nella banditaccia, ma non mi dilungo perché poi lo vedremo. Tulo gentilizio, tomba della capanna, tomba degli alari, tomba dei vasi greci e altre tombe, pertinenti alla stessa famiglia nell'arco di secoli, quindi per secoli hanno sempre seppellito da lì, a partire dalla tomba della capanna, che appunto non vi sto adesso a dire perché la vedremo dal vivo, ma uno resta esterrefatto perché per un tumulo di 30-40 metri di diametro, una montagna gigantesca, poi c'è questo corridoio d'ingresso e dentro c'è una cameretta lunga 3 metri che riproduce le fattezze di una capanna. E quindi si resta così perplessi, è impossibile che questo principe etrusco del VII secolo qua abitasse dentro una capanna che ancora è una classica capanna di tradizione preistorica. Ebbene sì, ancora siamo in una fase intermedia in cui nella prima metà del VII secolo a.C.
l'architettura funeraria celetana ci sta a descrivere la casa di questo signore, che è ancora una capanna, sarà stata grande quanto volete, molto ben arredata, ricca, ma è ancora una capanna di tradizione preistorica. Poi vedremo che tutto questo cambierà. Grandi ingressi scolpiti nel tufo con più camere, tumulo della nave, dipinti. Non è vero che soltanto a Tarquinia ci sono le pitture etrusche, anche a Cerpelli ci sono, c'erano conservate. Pitture soprattutto per la fase più antica, con questo mondo orientale, vedete i leoni, non è che a Cerpelli c'erano i leoni, loro li conoscevano attraverso questa decorazione di gusto orientale che arrivava anche qui da noi, con una serie di elementi che fanno riferimento anche in qualche modo all'aldilà. Questo probabilmente è il defunto che ha raggiunto l'aldilà con questi animali fantastici, che nel discorso poi riprenderemo. Guardate la tomba degli animali viventi, con questi animali che c'erano sul vestibolo circolare. Alcune delle architetture più antiche celetane si riproducono isolati, i soffitti di queste abitazioni di capanna, insomma. Fino ad arrivare a un monumento molto significativo per il culto dei morti etrusco, che è la tomba delle cinque sedie. La famosa tomba delle cinque sedie è una tomba che nel suo ingresso principale ha questo che vedete, cinque tronetti. No? Prima avete visto quella sedia trovata nella tomba dei Colini Galassi, qui vedete queste sedie con il poggiapiedi sotto, quindi sono sedie alte, sedili alti, una presso all'altra, su tutta la parete di fondo. Sappiamo dagli scavi che sopra quei sedili c'erano cinque statuine di terracotta. Questa è una, si trova al Museo dei Conservatori a Roma, non si è capito lì. Un'altra sta al British, altre sono finite fuori, disperse in vari musei. Però chi sono questi personaggi che erano sopra queste sedie? Questo è quello dei Musei Capitolini. Con ogni probabilità sono quelli che poi i romani chiameranno i Lari, sono gli antenati, sono i vari membri della famiglia che nel momento in cui scompaiono vengono tra virgolette divinizzati, diventano le divinità che proteggono la famiglia. E questo aspetto della religione etrusca è molto ben riconoscibile. Quindi quando voi trovate questi sedili all'interno delle tombe scolpiti o addirittura messi materialmente, sono i sedili che appartengono ai capitolini, insomma agli antenati che sono all'interno della tomba e che la proteggono. Questa è l'altra statuina che si trova al British. E c'è un elemento, qui non siamo a Cerveteri, la tomba delle anatre a Veio, che ci manda dei messaggi molto, molto precisi per certi aspetti circa le credenze etrusche più antiche dell'aldilà. Intanto questa è tutta la parete di fondo di questa tomba, così come a Cerveteri ci sono quei sedili con sopra gli antenati rappresentati, in questa tomba di Veio, contemporanea come epoca, c'è questa bellissima fascia rossa sotto. Il rosso, ricordate, è il colore della vita, no? Anche gli uomini della preistoria vestivano i morti di rosso perché era la continuità. Poi c'è il giallo, la luce del sole sopra, e in mezzo ci sono tutta questa teoria di animali, di volatili che hanno a che fare però con l'acqua, sono acquatici, aironi probabilmente. Vi ho fatto vedere l'altra volta a Cerveteri, c'è quella produzione così caratteristica di grandi piatti cosiddetti degli aironi, con tutta la decorazione degli aironi intorno. L'airone è un animale ben augurante per gli antichi, è un volatile che ha a che fare con l'acqua, quindi l'airone, in genere gli animali acquatici volatili, sono animali che stanno per terra, che stanno dentro l'acqua e che vanno in cielo, che vanno nell'aria, quindi per l'antico, per il culto antico, l'uccello è quello che più di tutti è il tramite fra il mondo nostro e il mondo dell'aldilà. Lo trovate spessissimo raffigurato, e non a caso gli etruschi hanno la famosa arte augurale. Poi magari ne accenneremo. Gli auguri etruschi sono quelli che interpretavano la volontà degli dèi attraverso lo studio del comportamento degli uccelli. Ma non è una cosa così come possiamo immaginare noi, si studiava 40 anni per diventare augure, si conoscevano a menadito tutti gli animali, tutti i loro comportamenti, l'interiora, come funzionavano, era insomma un'arte divinatoria importante. E l'uccello acquatico in particolare è probabilmente il tramite per lo spirito del defunto per andare nell'aldilà, o comunque ha un ruolo preciso nel culto funerario più antico. Lo trovate spesso raffigurato, come vi ho detto, e il mondo dell'aldilà, questa è una tomba di Tarquinia, ecco, cioè che cosa sta a fare questa grande testa di, probabilmente di un leone, più di una pantera, con questi animali che sono esotici comunque, raffigurati sul fondo della tomba? Si è scritto, si è scritto tanto, probabilmente il morto che va nell'aldilà raggiunge un mondo dove ci sono tutta una serie di animali, spesso viene raffigurato nelle cose più antiche. Guardate, qui c'è un uomo da pulci che sta sopra un cavallo marino, è un cavallo marino, a cavalcioni di questo cavallo marino se ne va da qualche parte. Questi sono oggetti che stanno fuori dalle tombe di Vulci, ma nelle tombe di Tarquinia trovate la stessa rappresentazione di un uomo che sta su un cavallo marino che va verso, seguito da un uccello tra parentesi, che va verso l'aldilà. Quindi è un viaggio quello che si fa verso un altro mondo. E la ritualità quindi più antica è una ritualità che o attraverso l'incinerazione o attraverso l'inumazione, perché contemporaneamente trovate anche il rituale dell'inumazione, tende a divinizzare il trapassato e immagina comunque un mondo nell'aldilà dove si va, un po' molto simile a quello che pensiamo noi. Però quello che va ricordato è che c'è tutta una ritualità per consentire questo viaggio e per poterlo assicurare nel migliore dei modi. Avveniamo di nuovo, c'è Pelli, necropoli a bandidaccia, necropoli Montabatone. Questa fotografia aerea vi fa vedere che cosa era la necropoli di Montabatone. La necropoli della banditaccia che tutti conosciamo, come ho detto, un pezzettino. Montabatone, attraverso le fotografie aeree, ci appare come una necropoli ancora più grande di quella che conosciamo qua, piena zeppa di tumuli, di strade, di vie, una cosa sterminata. E fu molto ben vista negli anni 40 e 50 in queste fotografie aeree, e poi le coltivazioni, gli scassi agricoli che sono stati fatti hanno probabilmente distrutto gran parte di questa necropoli, che si trova sulla destra, quando andate verso Bracciano, tutto quel pianoro di tufo che c'è là sopra, quella è la necropoli di Montabatone. E questa è la traduzione di quella fotografia aerea, ognuno di questi pallini che vedete sono tutti tumuli. Queste cosa che vedete più lunga, quindi sono le strade che vi ho descritto che attraversano la necropoli, come la via degli inferi, insomma, è una vera e propria città organizzata su quel pianoro, dove c'è la famosa tomba, il tumulo campano. Questo è un tumulo del VII secolo a.C. che si affaccia sulla strada proprio che va a Bracciano e che è una delle tante necropoli che andrebbero valorizzate. Tumulo campana, VII secolo a.C., con una camera con all'interno tre grandi recipienti, tre botti sembrano, ma che in realtà sono i contenitori che servivano per dei modi per il grano, per poter contenere le granaglie. Eccoli, sono una specie di botti cilindriche dove però sappiamo dagli antichi che era contenuto il grano. Guardate la sedia, identica a quella che avete visto prima, solo che questa è scavata nel tufo, quella invece era al vero, ma il concetto è lo stesso, è la sedia, diciamo, del personaggio di lui. Infatti l'avevo messa per ricordare. Questo parallelismo fra il seppellire il morto bruciato, oppure seppellirlo invece per intero, inumarlo, c'è sempre stato. Tuttora c'è chi si fa bruciare e chi si seppellisce normalmente, così come nell'antichità. Nel VI secolo a.C. trovate all'interno delle tombe a camere etrusche, trovate queste urne, dove dentro ci sono i cenni. Lo stesso grande sarcofago degli sposi, che tutti conosciamo, tutti citiamo, è un'urna cineraria, non è che dentro ci fosse il morto messo per intero, conteneva le cenni delle persone. Quindi sono due riti che vanno di pari passo. Ora, potete immaginare che cosa ci può essere dietro a livello religioso? Contemporaneamente, nella stessa famiglia, c'è gente che si fa bruciare e gente che invece si fa seppellire per intero. Evidentemente ci sono dei culti dietro, delle credenze religiose diverse, che però convivono in qualche modo, esattamente come oggi. Ecco, questa è un'altra urna cineraria trovata qui a Cerveteri. da Monte Abatone, tra parentesi. Così come da Monte Abatone vengono queste foto, ora vi faccio vedere, queste sono foto che furono fatte dalla Fondazione Lerici. La Fondazione Lerici negli anni 50, a fine degli anni 50, fece delle prospezioni sulla città, scusate, sulla necropoli, e individuò al di sotto del terreno le tombe e fecero dei carotaggi per entrare dentro con le macchine fotografiche e fotografare tutto prima dell'apertura. E ci sono delle foto veramente interessanti che fanno vedere queste tombe come erano. Guardate questa foto, un cratere ancora in posto là vicino al letto funerario. Questo è uno dei tecnici della Lerici che entrò all'interno di una tomba, prima volta in realtà, ancora con gli oggetti tutti messi lì. Il corredo, una parte del corredo recuperato, e sono gli oggetti della necropoli di Monte Abatone. Veniamo alla necropoli della Banditaccia. Io cerco di andare più velocemente perché so che alle 5 e mezza al massimo mi dobbiamo sgombrare. Ho preparato la più lunga, però al limite continueremo poi la prossima volta se non riesco a fare in tempo tutto. Perché magari vado più veloce, perché questi discorsi qui li faremo poi direttamente sul posto, la necropoli della Banditaccia.
Ve le faccio vedere velocemente. Sì.
Dalle tombe quelle semplici, che raffigurano l'abitazione di tipo preistorico, quindi la capanna, intorno alla metà del VII secolo e poi soprattutto nel VI secolo avanti Cristo, si passa a delle architetture che riproducono le strutture interne delle case etrusche. Il morto sta dentro casa sua, in maniera molto stilizzata, certo rispetto alle misure vere di queste case, erano piccoline, però ci sono degli indizi molto interessanti che fanno vedere l'interno di una casa etrusca. Questa è la tomba degli scudi e delle sedie, di nuovo, tronetti, gli scudi appesi alle pareti, e qui dà l'idea dell'interno di una di queste case, della cervella del VI secolo a.C. La tomba dei capitelli, altra tomba fondamentale, tutti vedono perché è la prima che c'è, se entra la Banditaccia entrano tutti nella tomba dei capitelli, hanno scavato un solco praticamente sulla soglia della tomba dei capitelli, e che ha delle caratteristiche architettoniche straordinarie, come questo soffitto tutto intagliato, scolpito col pilastro veronese, il capitello eolico, soffitto che secondo me, per fortuna oggi anche altri studiosi, non è altro che il solaio di un piano che sta sopra della casa vera. Quindi sono case, palazzi e più piani, ma questo discorso poi lo faremo sul posto. Vi faccio vedere velocemente delle immagini che riproducono queste caratteristiche. La tomba Moretti, questa la conosce nessuno, una tomba bellissima con questi pilastri che reggono il solaio del VI secolo a.C. con più camere. Sono scorci molto suggestivi perché vi fanno come se stessi dentro una casa etrusca del VI secolo. E poi c'è la tomba del Tablinio, che ovviamente anche qui nessuno conosce perché sta fuori dal recinto, che ha il suo corridoio di accesso, ha diverse camere, e poi a un certo punto nel tufo c'è una falsa porta. C'è una porta scolpita, ma che non porta da nessuna parte ovviamente, che sta lì in maniera molto simbolica. Che sta a fare questa porta lì scolpita nel tufo? Ce lo spiega Tarquinia, che cosa sta a fare questa tomba, questa porta scolpita nel tufo. Gli affreschi della tomba degli auguri di Tarquinia, di nuovo i sacerdoti, gli auguri con gli uccellini vicino che ti stanno a indicare qualche cosa, in atteggiamento si dice di saluto verso una porta che sicuramente è la porta che conduce dall'altra parte. Quindi c'è un concetto del passaggio dell'anima della persona dal mondo dei vivi a quello dell'oltretomba. Ci sono negli affreschi di Tarquinia tutta una serie di indizi che ci stanno a far capire che in questo momento, nel VI secolo, esiste l'aldilà. Qui ci sono probabilmente un marito e un figlio che stanno offrendo una coppa di vino ad una donna velata, grigia, quindi probabilmente è uno spirito, una che è morta. Loro stanno offrendo la libagione. Quindi esiste un concetto che vede l'aldilà come una vera e propria vita, e viene organizzata la tomba in funzione di questa vita. Andiamo più velocemente. delle decorazioni di una tomba, non la sto a fare lunga a questo punto, e arriviamo a vedere il concetto importante della ritualità etrusca per il rituale funerario. Il simposio funebre, il banchetto, fino ad oggi, quando noi ci vogliamo incontrare con qualcuno e parlare e stare bene insieme, ci vogliamo mangiare una pizza, andiamo fuori, e il concetto del mangiare insieme è il concetto di conoscere persone. E è una cosa antichissima. E gli antichi il banchetto non lo facevano come facciamo noi soltanto nei momenti lieti, matrimoni, cresime, battesimi, comunioni o momenti importanti. Lo facevano anche, ma soprattutto, nel momento della scomparsa. Il banchetto era l'elemento centrale del funerale, da sempre. In tante parti d'Italia e d'Europa ancora oggi si fanno i banchetti, no? per i morti. Il famoso sarcofago degli sposi, che cos'è? Abbiamo detto urna cineraria, qua dentro ci sono i resti di queste persone. Guardate un po' che stanno facendo. Essi sono felici e contenti. Si sono fatti ritrarre nel momento più bello della loro vita. Stanno insieme nel simposio, nel banchetto. È la coppia maritale, marito e moglie probabilmente, che sta facendo il banchetto. Lui ha in mano, vedete, c'ha la mano aperta, probabilmente sopra c'era un vaso, c'era una coppa. Lei ha le dita messe in questa maniera per leggere una cosa ben precisa che poi vi dirò che cos'è, anzi lo possiamo dire da subito, è un uovo. In moltissime raffigurazioni del mondo etrusco, soprattutto le donne ma anche gli uomini, hanno in mano l'uovo, che è l'elemento centrale, insomma, della nascita. Quindi c'è tutta anche qui una simbologia, una ritualità che in parte ci sfugge ma che è sicuramente presente. Stesso discorso del sarcofago del Louvre. Bisognerebbe capire se questo è un falso o meno. Riproduce anche lui, vedete, la coppia, così come il sarcofago con i suoi sposi, ma sembra che sia un falso dell'Ottocento, una sola, diremmo noi, che qualche bravo ceramista ha dato al Louvre all'epoca. Invece la Cervelli, questa officina ceretana che ha fatto il sarcofago degli sposi, ha fatto anche delle urnette più piccole. Questa è la necropoli di Montabatone. Vedete di nuovo i due che stanno a banchetto, altra piccola urna ceretana. Guardate questa signora che ha tutta una bella impacchiana collana, possiamo immaginare d'oro e d'argento, attaccata con questo unguentario che sta versando profumo sulla mano. Sono momenti simposiali. Anche lui, bello sdraiato, sta sulla crine del banchetto. Così gli etruschi si fanno raffigurare per l'aldilà. Li trovate sempre a banchetto, è gente che mangia, beve e si diverte, ed è il modo migliore per ribadire l'importanza della vita e della socialità in un momento brutto, tragico, come la scomparsa di qualcuno. Vedete che c'è mano l'uovo, il simbolo della perfezione, il simbolo della nascita. E in mano dall'altra parte c'è la Kylix, che è il vaso per eccellenza per bere il vino, che è sacro a Dioniso, e Dioniso, Dioniso greco, no? È il dio del vino per eccellenza. E lui anche, questo uomo di Tarquinia, si è fatto raffigurare al banchetto. E guardate gli uccelli? E guardate sotto ci stanno? Entrambi sono animali che escono e rientrano. Poi gli uccelli, soprattutto quelli acquatici, da palude, ci sono dei periodi degli anni in cui migrano e spariscono e l'anno dopo ritornano. Quindi c'è il concetto dell'andare e del ritornare, così come il delfino che esce fuori e poi rientra. Il delfino poi per essere ed eccoli qua. Allora, quando voi vedete queste tombe di cervelli scolpite, che cosa c'è in realtà? Qual è il momento centrale del discorso? È questo. Gli etruschi, i loro amici, vicini di casa, diremmo noi, di Tarquinia, guardate come si fanno raffigurare. A Tarquinia non si può scolpire come a Cervelli perché la roccia è macchia, è brutta, una roccia che non si lavora, non consente di fare tutte queste decorazioni. Qui il tufo invece si lavora bene. Però qui hanno scolpito, a Tarquinia hanno dipinto. E però cosa raffigurano? La cerimonia funebre. Questo è il momento in cui stanno facendo il simposio in onore dello scomparso. La cosa più, secondo me, che colpisce è che questa scena non è fatta per i vivi, perché una volta che la tomba viene chiusa, non c'è più nessuno. Questi affreschi sono dedicati ai defunti,
che stanno dentro e che loro immaginano vedere i loro parenti che stanno là, che si divertono, il loro onore. E quindi fanno un simposio, donne, uomini, i servi, noi che portano il vino, che è l'elemento centrale, quello che dà l'ebbrezza, ballano, danzano, ritmi frenetici, con simboli che oggi diciamo apotropaici. Questo fa le corna, però chi lo sa, cioè noi non sappiamo che cosa significa quel gesto per loro, se è la stessa cosa che pensiamo noi. Notate questa danzatrice orgiastica vestita, si fa ben dire, di un velo trasparente, un velo. E lui praticamente quasi nudo che danza con in mano la brocca del vino, una cosa, immaginare di cosa stiamo parlando. Si suona doppio autos, la cetra, e di nuovo si balla col vino in mano. Sono le danze orgiastiche di questi banchetti. Vedete, di nuovo si suona, si danza. Ecco, doppio autos, guardate sempre gli uccellini, sempre presenti dappertutto. Questo è spettacolare, il suonatore che fa musica. Dei ritmi che possiamo insomma immaginare, abbastanza frenetici, di danza, questi particolari per farvi capire meglio. Questa è bellissima, la danzatrice. Vedete sempre questi panteri, questi leoni che controllano. Guardate cosa succede. Qui c'è il morto seduto sulla sua bella sedia che sta osservando lo spettacolo. E qui c'è una signora, anche lei vestita con questi abiti trasparenti, che ha in mano, scusate, sulla testa una specie di lungo candelabro, e dove probabilmente questo ragazzo deve infilare qualche cosa, deve lanciare dei dischetti che debbano andare sopra. È un gioco che stanno facendo, sempre al ritmo di musica. La musica è sempre presente nel mondo antico, in particolare in quello etrusco. È un aspetto della ritualità, ecco, in particolare, vedete? È una signora ricca, una bella signora, probabilmente la moglie, chi lo sa, stanno comunque facendo qualcosa in suo onore. E poi ancora, sempre negli affreschi di Tarquinia ci chiariscono che cos'è il funerale etrusco. Questo è un giudice di gara con il bastone che sta giudicando i due lottatori. Non voglio segnalarvi di nuovo gli uccelli di valore che volano dappertutto, e si stanno giocando questi calderoni, questi bracelli che sono il premio per chi vincerà questa lotta. Quindi ci sono degli agoni sportivi, e vicino c'è questa scena famosissima del persu o fersu, per dirsi voglia, per me è persu. C'è quest'uomo mascherato, lui ha sulla faccia una maschera, sembra un pulcinella della situazione, e con questa magliettina particolarissima, che sta alzando un cane contro un povero disgraziato, forse si vede meglio, eccola, sta alzando questo cane feroce che azzanna la gamba di questo poverino, che ha la testa incappucciata, però ha in mano una mazza, una clava. È un gioco, si fa per dire, è un ludo gladiatorio, è una specie di agone sportivo che si fa nell'ambito di queste feste. Il gioco è stato chiamato del persu, perché qui vicino c'è un'iscrizione che ora si legge male, ma c'è scritto persu in etrusco, che è la radice di persona. La parola persona è una parola etrusca, che poi riprendono i latini, ma che è di origine etrusca, che significa l'uomo mascherato, la maschera, la persona. E viene dal mondo, è una delle parole etrusche che noi tutti i giorni usiamo, visto una persona, stiamo parlando di una parola etrusca. E lui, ecco, probabilmente il gioco consisteva nel riuscire, non vedendo nulla, comunque ad ammazzare in qualche modo l'animale, perché poi in un'altra scena che ora non ho, si vede il pezzo che scappa inseguito, per cui sono comunque dei giochi che si fanno, però quando? In queste circostanze. Ma non è fino a qui, nelle tombe di Tarquinia vedete poi le scene delle corse, delle bighe. Con addirittura ci sono dei punti in cui si vedono i palchi con gli spettatori con cartelli in mano, è incredibile, sembra di stare allo stadio, che fanno il tifo. Quindi in onore, cioè per dirvi, quando moriva qualcuno importante, un principe, gente comunque di un certo tipo ovviamente, si facevano degli spettacoli che magari duravano giorni, e in onore dello spirito del defunto. Gare
corse delle bighe, lotte, ci stanno anche i lanci del giavellotto, ci stanno quindi questi due gladiatori, ma soprattutto l'elemento centrale è il banchetto, è il fatto di mangiare insieme. È una delle cose più, secondo me, forti che ci hanno lasciato gli Etruschi di Tarquinia, in questo caso, ma che sono i nostri detti amici cugini, è la tomba della, del cacciatore, che altro non è che il padiglione di caccia che riproduce il velaio sotto cui probabilmente veniva messo il corpo in esposizione. Quando qualcuno moriva facevano queste capannette trasparenti, guardate, si vede proprio la tela trasparente oltre la quale si intravedono le colline che stanno intorno a Tarquinia e tutta la struttura di legno che regge questo padiglione dove sono appesi delle prede, degli animali, quindi viene immaginato questo padiglione di caccia che in realtà altro non è che il velario sotto cui è esposto il corpo del morto. Il morto sta qua sotto e vede, capito? Vede quello che c'è fuori. Ed è forse questa una delle chiavi di lettura per capire meglio le credenze religiose degli Etruschi in funzione dell'aldilà. Il funerale, quindi, grande banchetto, si va dall'altra parte perché c'è la porta oltre la quale c'è evidentemente un'altra dimensione. Quale sia questa dimensione noi purtroppo non lo sappiamo, ci sfugge, ma torniamo a Cerveteri, se ancora resistete eroicamente, abbiamo un altro 20 minuti, mezz'ora. Andiamo a vedere che cosa succede dal punto di vista dell'architettura funeraria qui a Cerveteri. Avete visto tumuletti piccolini villanoviani, grandi tumuli orientalizzanti, società stratificata. A un certo punto cominciamo a trovare queste tombe qui. Sono architetture rupestri, si chiamano, tombe a facciata, scavate in parte nel tufo e in parte costruite, che riproducono non più solo e soltanto gli interni delle case, dei vivi, ma addirittura in qualche modo gli esterni. Questo ve l'ho fatto vedere l'altra volta ed è suggestivo perché abbiamo a che fare con quella che potremmo immaginare essere una piazza, una via della città vera di Cerveteri, non del portato della necropoli. Interi quartieri scavati e costruiti.
Qui siamo nel...
Necropoli a Banditaccia.
No, tu sei...
Ah, qui siamo nella seconda metà del VI, V secolo avanti Cristo. Tombe a dado, un po' a facciata costruita. Voglio andare più veloce perché così... No. In questa fase qui, fine del VI secolo, inizio V, compaiono i famosi cippetti, che tutti i tombaroli di Cerveteri conoscono e disperdono e vendono dappertutto, cippo funebre a colonnetta o a casetta, cippo fallico cosiddetto, quello a colonnetta, cippo a casetta, quello che riproduce la struttura di una casa. Sopra ci sono spesso i nomi di persone, di sesso maschile o femminile, si dice di solito le femmine stanno sulle casette e gli uomini sui cippi, quelli a colonnetta. È un discorso questo che andrà affrontato in maniera un po' più seria e lo faremo direttamente alla necropoli. Quello che è certo è che sopra alle tombe a dado, quelle tombe che avete visto prima, vengono messe queste lastre, questi portacippi, con tutti incastri, tondi o quadrati, dove dentro si mettono questi cippi. Che però, che cosa rappresentano questi cippi? Delle offerte delle persone che stanno all'interno delle tombe? Probabilmente sì, perché ci sono i nomi. Però potrebbero essere dei cippi dedicati alle due divinità principali che da questo momento in poi cominciamo a vedere dell'oltretomba etrusco. Noi fino adesso abbiamo parlato dei rituali, bruciano, posano, seppelliscono, c'è un al di là, si fa la festa in occasione della morte importante, ma che cosa c'è nell'aldilà etrusco non l'abbiamo ancora visto, non sappiamo questi che cosa immaginano, che cosa c'è. Da questo momento qua in poi, dalla fine del VI, inizio V secolo, noi abbiamo la fortuna di poter guardare dall'altra parte in base a quello che loro ci hanno raffigurato. E sempre ci aiutano in questo caso i nostri amici di Tarquinia. Nella tomba dell'orco di Tarquinia, per la prima volta, vediamo raffigurato l'Ade, l'aldilà, l'aldilà etrusco. Qui il morto non vede più la festa che c'è sta in suo onore,
siamo nel IV secolo avanti Cristo, qui parecchio dopo in realtà questo periodo fortissimo, e incontriamo le due divinità principali dell'oltretomba etrusco in questa fase. Qui c'è scritto Aita in etrusco, Aita per Sipnai, Ade e Persefone, che sono pari pari quelli dell'oltretomba greca, né più né meno, e sono le due divinità che controllano quello che succede dall'altra parte, gli dei dell'oltretomba, Ade e Persefone, e li trovate sempre raffigurati questo momento un po'. Sono quelli con cui hanno a che fare tutti coloro che in qualche modo vanno in latina. Un mondo, guardate questa tomba pure di Orvieto, molto bella, che raffigura tutti qui tutto un simposio funebre con gente che mangia e beve, ma il simposio non si svolge nel mondo dei vivi, ma nell'aldilà, perché nel simposio fanno parte Eita e Persipnai un'altra volta, seduti per bene sul loro tavolo con tutti i servi intenti alle operazioni. Sono le due divinità etrusche della luna. E questa è la stessa scena di prima, Aida e Persipnai, qui ci sono, c'è Ulisse, ci sono diversi eroi dell'oltretomba, Tiresia, Agamennone, che vengono raffigurati nell'aldilà, sono andati nell'aldilà e quindi incontrano Ade e Persefone. E poi cominciano a comparire altre persone, altra gente. Questa è la tomba degli Aninas, sempre a Tarquinia. Siamo nel IV secolo, guardate un po' chi va a cogliere come entrate nella tomba. Questa è la porta della tomba. Chi entra, chi eventualmente volesse uscire da qua dentro, è controllato da questi due signori che dalle iscrizioni sappiamo come si chiamano. Vabbè, lui no, bene. Questo qui viene chiamato Carun. Carun. Quell'altra signora, Lasa, il nome suo è Lasa, spesso viene così chiamata nella descrizione. Che cosa sono? Caronte, torniamo indietro. Caronte è un mostro, ha la carnagione livida, scura, in putrefazione diremmo. E capelli tutti quanti arruffati, con questa barba incolta, vestito male, e poi ha le ali, e poi ha in mano questa specie di martellone, che sappiamo da altre cose che vorrò vedere, che è il martello con cui probabilmente lui appunta il colpo di grazia a chi è arrivato il momento. Poi ci sono, c'è l'altra divinità, sempre alata, femminile, la Lasa, però lei insomma più normale, spesso entrambi hanno in mano i serpenti, giocano con i serpenti per mettere paura. Lei ha anche la torcia funeraria, la torcia che illumina nell'oltretomba. Ecco, questa è una statuetta di bronzo della Lasa, vedete, c'è un mano un serpente. Possono essere tranquillamente paragonati poi ai nostri angeli. Guardate un po' questo sarcofago da unci, scusate, da chiusi, c'è la Lasa con le ali, che si è seduta con in mano un rotolo, un volume, dove c'è probabilmente scritto il destino di questo signore qui che è venuto a prendere. È una sorta di angelo che arriva, di solito nei testi viene raffigurato come uscire da sottoterra, esce da sottoterra e si è seduta vicino e dice: andiamo? Beh, eccola di nuovo, sempre lei, questa era Lasa. La Lasa che vedete raffigurata nella tomba François, famosi affreschi, da Vunci, tomba François di Vunci, che raffigura la strage dei prigionieri troiani da parte di Achilleus, Achilleus etrusco. E Achille che, per vendicare Patroclo, ammazza tutti i prigionieri troiani sul rogo funebre. E la realtà che c'è vicino, mentre stanno ammazzando questo poveraccio, la Lasa e di nuovo lui.
Carun.
Sono le due divinità che arrivano, questi dipendono da Ade e Persefone, chi comanda è Ade e Persefone, e poi c'è tutto questo stuolo di personaggi alati che compiono il loro lavoro. Di nuovo, guardate un po', questo è il defunto, questa stella bellissima di Bologna che sta viaggiando col carro alato, se ne va nell'aldilà e ci sta però di nuovo un personaggio alato che lo guida verso l'oltretomba. Di nuovo, il saluto, il commiato fra i due parenti alla presenza dei soliti demoni infernali. Di nuovo, questo invece è Aiace, Aifas,
Aiace, e qui guardate un po', Carun, Caronte, di nuovo, sempre col mantellone in mano. Ecco, qui si vede meglio. Quindi sono le due divinità, queste qui minori, che comunque sovrintendono al momento del passaggio. Guardate questa scena pure. Qui addirittura in due ci sono messi col martello, questo piccolo di noi lo stanno uccidendo, non è un personaggio alato. Allora, fino a qui è tutto chiaro, sì. Quindi, oltre, probabilmente queste divinità c'erano già prima, però prima non raffigurano, non sono pervenute. C'è un concetto più vago dell'aldilà, fino ad arrivare. Forse probabilmente sì, ma arrivare a un certo punto, boom, entrano in Etruria, la cultura greca, come abbiamo detto, e quindi loro si prendono quello che è l'Ade, quello che è la credenza greca dell'aldilà. E la usano, però, questa credenza in maniera ossessiva. Questa specie di mummia che vedete, anzi una specie, è una mummia, è una scoperta incredibile che si è verificata, che magari non tutti conoscono, in Egitto. È una mummia di epoca tolemaica, sì, quindi del secondo secolo avanti Cristo, trovata nell'Ottocento e finita nel museo di Zagabria. Ma la particolare di questa mummia è che l'avevano tutta rivestita con delle bende, che non erano bende qualsiasi, non era altro che un libro etrusco, un volumen etrusco, quelli tutti arrotolati, che chissà per quali vie o chissà per quali storie era finito in Egitto. E gli egiziani l'hanno usato per fasciare questa mummia. Quando alla fine dell'Ottocento hanno trovato questa mummia e hanno cominciato ad accorgersi che era tutta scritta, era tutto con un inchiostro nero, rosso, molto bello, in una lingua che non era greco, non era copto, non era egizio, non era nulla, non era latino, ma alla fine si sono accorti che era etrusco. Quindi l'unico libro etrusco che ci è pervenuto dall'antichità quasi intatto ci è pervenuto grazie a questa mummia. Magari chi lo sa, era una sacerdotessa. Questo è un libro etrusco originale che è al museo di Zagabria, nell'ex Jugoslavia, è perfettamente leggibile dal punto di vista delle lettere, molto difficile per comprensione perché è un testo religioso. È probabilmente un calendario liturgico, da quello che si è capito, che ti dice ogni mese quello che andava fatto in onore degli dèi. Nel mese di Acale, che sarebbe giugno, devi dedicare una pecora, una cosa, il vino, e ti dice tutto quello che devi fare dal punto di vista religioso, soprattutto per il culto dei morti. Quindi questo che ci dice? Che esiste intanto una letteratura etrusca religiosa, qualora ce ne fosse bisogno di dirlo, molto codificata, rituale, per cui si facevano le cose così come erano prescritte. E in molte raffigurazioni, vicino alla coppia maritale sepolta, trovate questa specie di rappresentazione che altro non è che questi libri tutti piegati, vedete? Sono i libri etruschi, e questo qui poi lo vedremo in particolare la prossima volta, sta qui a Cerveteri nella tomba dei Patuna, nella tomba dei rilievi, e raffigura un libro etrusco bello bello appoggiato lì sopra, e sono i libri rituali. Questa tegola è stata trovata a Capua invece, Campania, ed è tutta scritta in etrusco con il testo di un altro libro famosissimo degli etruschi che purtroppo non è pervenuto tra questa tegola, che erano i libri acherontici. Gli etruschi sappiamo dalle fonti latine che avevano i libri rituali, che ti dicevano quello che dovevi fare, i libri aruspicini, la ruspicina, i libri augurali, per il volo degli uccelli, i libri fulgurali per l'interpretazione delle folgori, e poi ci stavano questi libri acherontici, che erano i libri che ti dicevano tutta la dottrina che dovevi usare per salvare l'anima dei tuoi cari nell'aldilà, i libri proprio libri dei morti, diremmo noi. E questo è un pezzo di questo libro dei morti, il libro acherontico etrusco che ci è pervenuto. Alla fase così tarda etrusca appartiene la famosa necropoli di Greppe Sant'Angelo, che vi ho citato l'altra volta, quella che si trova vicino alla villa di Laura Antonelli, per chi conosce la zona, sotto Sant'Antonio, una necropoli che fa parte rupestre, dove è stata trovata questa tomba, da cui provengono oggetti molto importanti, con le vele delle false porte, il famoso arco già ampiamente descritto.
Ah,
sì, sì. Uno dei più antichi archi che si conosca al mondo. Questa è l'architettura che abbiamo già visto, andiamo avanti. Ecco, da questa necropoli salta fuori di nuovo Rubi, che era qui nel Museo di Cerveteri, questa la porta a Villa Giulia, non l'hanno più riportato qua, il Caronte, che gli Etruschi chiamano anche Tuculca.
Sì, sì. A Cerveteri qui sì, c'è il ristorante Tuculca, Necropoli, che è un ristorante che è fatto in onore di questo Tuculca. Spesso lo trovate citato così, Tuculca,
oltre che Caronte.
E questo è il Tuculca con Caronte di Greppe Sant'Angelo, che era fuori evidentemente queste tombe del IV secolo a protezione delle tombe stesse o a monito. Poi c'erano i leoni funerari, spesso li trovate fuori dalle tombe con funzione anche qui di guardiani, perché la tomba è una parte dell'aldilà, già di per sé. Quando si entra in una tomba etrusca si entrava in un posto che era già nell'aldilà, quindi ci sono queste fiere che vengono messe fuori a protezione.
Volevo dirvi ancora una cosa, allora ci abbiamo un pochino, prima di procedere poi magari la prossima volta, che mi ha sempre colpito e impressionato, il fatto che dal mondo greco arriva la, diciamo, la credenza per l'oltretomba nel mondo etrusco. Dal mondo etrusco questa credenza passa in quello latino, in quello romano. Dal mondo latino romano arriva nel Medioevo. E arriva nel Medioevo a un personaggio che tutti conosciamo, che si chiamò Dante Alighieri. Quando Dante Alighieri descrive l'inferno, nel mezzo del cammino è Selva Oscura, arriva e trova le fiere che stanno fuori dall'inferno. Sì. Entra dentro e chi lo guida nell'inferno? Un certo Virgilio Marone. No? Virgilio Marone, Virgilio tutti lo conosciamo, si chiama Marone perché il cognome Maru è un nome di origine etrusca, lui era di Mantova, ma era di una famiglia di origine etrusca, quindi Virgilio, di epoca augustea, conosce perfettamente il mondo etrusco e la lingua etrusca probabilmente, e conosce quindi anche l'oltretomba. E Virgilio è uno che nell'Eneide fa scendere Enea nell'Ade, ovviamente. Quindi dal mondo latino questo oltretomba etrusco è arrivato nel Medioevo, e Dante quando descrive l'inferno, un bel pezzo dell'inferno che descrive lui in realtà è l'Ade etrusco, che a sua volta derivava da quello greco. C'è questa continuità impressionante. E anche Cerbero, dalle tre teste che lui è costretto a mettere da parte, Cerbero lo vedrete, sta qui dentro la tomba dei Matuna, la tomba dei rilievi, c'è Cerbero lì dalle tre teste, bello ben raffigurato. Quindi è questo mondo etrusco che ancora oggi arriva fino a noi, perché pure noi pensiamo all'inferno, pensiamo a questi demoni, pensate ai demoni che vengono raffigurati nel Medioevo, nelle cattedrali per mettere paura alle persone, che questi mostri che raffigurano altro non sono che i Tuculca, i Caronte della situazione, che arrivano fino a noi. Una delle cose più impressionanti che ho visto nel territorio di Cerveteri sta a Ceri. Se voi andate a Ceri, nella chiesa dell'Immacolata, quella bella antica, c'è cioè il pavimento cosmadeco, ci sono tutti quei bellissimi affreschi del XII secolo, quindi medievali. Come entrate nella chiesa, a destra in basso, subito sulla destra in basso, c'è raffigurata la chimera etrusca. Io dico nel XII secolo a Ceri, cioè ancora c'era gente che in qualche modo conosceva l'iconografia etrusca e rappresentava la chimera dentro la chiesa profondamente cristiana a Monito. La chimera sta lì come il mostro infernale della situazione, che ti dicono guarda, se te non porti bene viene eletto e si porta via. E subito appresso, dopo la chimera, ci sta una scena di banchetto in basso, fateci caso, ci stanno questi che stanno facendo la porchetta sulla griglia, gente che mangia e beve. Sono rimasto colpito perché evidentemente anche se diciamo la popolazione locale del Medioevo, potete immaginare, non credo che fosse particolarmente erudita o conoscesse Virgilio o chissà che altro, però in qualche modo queste conoscenze, queste sensibilità di origine etrusca erano ancora vive, ancora in qualche modo erano giunte. Come fa un pittore di Ceri del XII secolo a raffigurare la chimera? Quello da qualche parte doveva averla vista, qualche monumento etrusco, qualche cosa che ha visto da qualche parte. Ecco. Quindi c'è una continuità. Ed eccola qua, ecco Cerbero. E poi c'è Tifone, quest'altra divinità. Qui siamo nell'Ade, siamo nell'oltretomba. Per gli Etruschi nell'oltretomba, quindi ci sono queste lase, ci sono i caronti della situazione, i Tugunca, ci sta la Bevva a tre teste, ci sta quest'altro signore, signora, insomma, l'Ermafrodita in realtà, che è questo Tifone, che ha in mano il timone della nave. C'ha un timone della nave e poi al posto delle gambe c'ha queste cose anguipedi, si chiamano, è un essere marino. Che popola l'oltretomba? Questo che vedete appoggiato qua sopra, sopra questa cassapacca con la serratura, l'arca, è il Liber Linteus. Quello che avete visto prima era il Liber Linteus Zagabriensis, è il libro di lino, è scritto sul lino, che qui trovate raffigurato, bello appoggiato, vicino alla sepoltura principale della tomba. Ma non vi sto adesso ad anticipare, perché questa poi la prossima volta parlerò proprio della necropoli a banditaccia in preparazione della visita, e quindi vi spiegherò che cosa c'è dentro a questa tomba. Però vi anticipo una cosa, questo è Ade e quello è Persefone.
Ce l'avete tutte e due lì subito, uno di fronte all'altro.
Tombe del comune, parte della necropoli tarda di Cerveteri con queste grandi tombe a camera. Lo faccio veloce perché tanto abbiamo quasi finito.
Quindi dai pozzetti villanoviani, grandi tumuli, architetture che riproducono i palazzi importanti ceretani, si arriva alla fase tarda dell'architettura funeraria ceretana con queste grandi stanze, non più tutte decorate con i soffitti, con le sedie, con i mobili eccetera eccetera, ma grandi stanzoni con una banchina che corre tutto intorno e con i loculi nelle pareti.
Molte di queste si trovano nella zona delle tombe del comune. La tomba dell'Alcova, Tarquini, le Munizioni, Macle, tomba dei sarcofagi, Tigrinio, Tamsnie, sono questi sepolcri delle famiglie ceretane del IV secolo a.C. Ricchissime, anche loro, ancora, e si fanno queste grandi tombe, tomba dell'Alcova, con in fondo il loculo per i caustipiti, con il letto alto dove ci sono mariti e mogli. Ecco, un po' particolare. Guardate quest'altra tomba fondamentale per Cerveteri, che anche qui nessuno conosce, che è la tomba dei Tamsnie, una famiglia che si chiama così, Tamsnie. Perché è importante? Se andate al museo di Cerveteri, questo dovrebbe essere ancora lì, è il coperchio di uno dei sarcofagi che stava dentro a questa tomba dei Tamsnie, dove ci sta per la prima volta documentato a livello archeologico il nome di Cerveteri. C'è questo personaggio che è Zilat Kaisrai. Kaisrai è il nome di Cerveteri nel IV secolo, in etrusco. Kaisra, in realtà. Kaisra. Quindi è un sarcofago importante e viene da questa tomba dei Tamsnie, che è lì nella zona del bel comune. Correggi. Che Zeppi, io prima non ne ho parlato, ne parleremo la prossima volta. All'inizio il corredo è proprio quello specifico del simposio. Dentro le tombe tutti questi vasi ce li mettono gli Etruschi, non perché così a caso mettono i vasi dentro, è il simposio. I morti che stanno dentro a quelle tombe scavate nel tufo stanno su dei letti che non sono i letti per andare a dormire, sono i letti del simposio, quelli che a Tarquini avete visto dipinti, che ballano e cantano e si divertono. Dentro alla tomba di Cerveteri scavata nel tufo, quei letti che vengono rappresentati sono le clinai del simposio. Ritorna quella stessa ideologia del banchetto, e tutti i vasi che stanno dentro sono i vasi del simposio. Sono i vasi per mangiare, per bere, per contenere i liquidi, c'è il cratere, ci stanno addirittura i mestoli per prendere il vino, e c'è tutto, dalle grattugie per grattugiare le noci e il formaggio, alla Kirix per bere il vino in modo particolare. Quindi c'è tutto uno strumentario ben messo e preciso. In epoca tarda riempiono le tombe di vasi tutti uguali uno all'altro. Quindi da un fatto di qualità si passa a una cosa di quantità, probabilmente ha assunto un valore più simbolico rispetto a quello che aveva nella fase più antica. Ma ci torneremo sopra. Altre tombe importanti di Cerveteri, vedete, questa è una tomba di grande importanza, che è quella di Tarquini. Allora, già il nome evoca. A Cerveteri c'è una famiglia che si chiama Tarcna, che in questa tomba nel IV secolo chiama tutti i suoi cari come appartenenti a questa gens Tarkna. Quando i Tarkna diventano latini, diventano i Tarquini o Tarquizi. Quindi lo studio di queste iscrizioni ha permesso al professor Cristofani di ricostruire tutta la genealogia di questa famiglia ceretana, che sono i Tarquini. E qui pure si è innescato tutto un discorso sui re di Roma, perché dicono sì, Tarquini perché venivano da Tarquinia.
Certo.
Bisogna vedere. Tomba scoperta nell'Ottocento, vedete, già all'epoca cominciano a ricopiare tutte le iscrizioni. Guardate, questo è il latino. Cari Tarquizi, Marci, Fili, eccetera. Questo invece è il russo, Aule Tarknas, dei Tarkna significa. Pieno zeppo di iscrizioni. Ogni loculo aveva il nome del personaggio. La tomba del Triclinio, a proposito di chi dice che cervelli non si dipingeva, guardate cosa c'era nell'Ottocento dentro la tomba del Triclinio. Di nuovo, tanto per fare una cosa nuova, si imposa, si mangia e si beve, ci si diverte con il cratere al centro del tavolo. Il cratere è l'oggetto per il vino per eccellenza, sacro appunto. Sì, vedete, musici, servi che portano a tavola. Di nuovo lungo le pareti e altre tombe, ma adesso magari direi di fermarci qui perché tanto poi ci torneremo sopra. Questa è la tomba Torlonia di Portabatone, vediamo, sono molto belli perché sono i disegni dell'Ottocento, quando cominciarono a scoprire le tombe di Cerveteri nel 1836, qui nel 40 trovavano queste tombe. Guardate che cos'è la tomba. Ultima immagine per chiudere. Noi abbiamo visto quindi lo sviluppo a grandissime linee del culto funerario etrusco, dell'architettura funeraria ceretana, che è relativa però agli strati sociali più elevati. I tumuli, queste tombe così, ovviamente le costruivano le famiglie aristocratiche importanti. La gran parte delle persone, lo vedremo alla necropoli, venivano sepolte in semplici fosse scavate nella terra o scavate nel tufo o costruite con questo sistema qui, soprattutto in epoca tarda, che è quello delle tombe cosiddette a cappuccina, si chiamano, con le tegole e con i coppi del tetto a copertura del defunto. Questa è la gran parte delle persone, in realtà poco abbienti, che gravitavano intorno alle famiglie importanti, venivano sepolte così. Anche loro sicuramente con un rituale, si seppelliva di solito di notte, è difficile che i funerali si facessero di giorno per i poveracci, e mentre invece per le persone importanti si facevano grandi feste. E direi che...
Dov'è
la
tomba? Dov'è questa?
Questa è un museo, mi sembra che sia in Toscana, nel Museo delle Acque.
La
cappuccina d'apertura, insomma, una cosa più ce ne stanno, insomma, poi soprattutto in epoca romana sono diffusissime. E quindi per concludere, effettivamente ci vorrebbe molto più tempo, perché poi da un argomento se ne può sviluppare un altro. È un discorso magari complesso, ma che possiamo riprendere, tanto la prossima volta, la prossima lezione la facciamo specifica sulla necropoli della Banditaccia, per poter così preparare poi la visita del 25. E alcuni di questi temi magari li presenterò sotto un altro punto di vista. Possiamo approfondire per esempio il tema del simposio e il tema anche degli oggetti che vengono messi all'interno delle tombe, del corredo, insomma, perché sennò sembra che questi fossero pazzi e mettessero tutto quello che avevano dentro casa all'interno delle tombe. E invece non è.